Mirko Costetti, Enrica Costi, Roberto Lugli, Giorgia Borghi, Marco Benassi, Marco Ruggi, Massimo Santillo, io ci sono, Fabio Caliceti, Chiara Lisetti, Cristiano Colò, Luca Ghirelli e Lorena Lugari. Allora, invertiamo l'ordine del giorno, partiamo prima dal punto 2, così riusciamo a fare tutto e liberare i signori di Iren che molto gentilmente sono venuti qua e a cui passo la parola, così dopo possiamo procedere a fargli le domande che riteniamo necessarie. Semplicemente una questione di regole di ingaggio, mettiamola così: siccome stiamo registrando, parliamo nel microfono, ricordiamoci di tenerlo aperto, perché sennò a verbale non ci va niente. Prego.
Buongiorno. Vedere l'evoluzione, qui devo schiacciare o esercizio, di illustrare l'evoluzione di quello che è il percorso della discarica di Poiatica, incentrato oggi sul progetto di chiusura definitiva. La planimetria della discarica di Poiatica. In questa immagine si vede che sono riportati i principali dati relativi alla discarica. La discarica ha ricevuto nella sua storia ventennale 1.957.000 metri cubi di rifiuti e si estende su una superficie di 100.000 metri quadri, parte della quale, la parte evidenziata in verde, è già coperta in modo definitivo. Quindi il progetto che andremo a vedere oggi si riferisce all'ultima parte di discarica. La discarica sappiamo che è stata sviluppata e coltivata su 5 lotti successivi. Il progetto di copertura finale che andiamo ad illustrare è relativo a parte del secondo lotto, il terzo lotto, il quarto lotto e il quinto lotto. Alcuni dati sulla gestione della discarica. La discarica, come dicevamo, ha iniziato la sua attività nel 95 e ha terminato il conferimento dei rifiuti il 21 febbraio del 2015, quindi in 20 anni ha ricevuto 1.745.000 tonnellate, occupando un volume, una volumetria di 1.957.000 metri cubi. Ovviamente la superficie della discarica non è solo la superficie della discarica coltivata, ma c'è anche un'area recintata, ovviamente, che sta al contorno e a servizio delle attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto. La discarica è tutt'oggi presidiata con un addetto che è tutti i giorni presente sull'impianto, è presente anche un tecnico responsabile degli impianti di discarica e più addetti di manutenzione, più tutte le funzioni ovviamente trasversali che sono presenti all'interno del mondo IREN. L'autorizzazione integrata ambientale con la quale è stata gestita la discarica fino all'esaurimento dei volumi è l'autorizzazione del 2000, l'autorizzazione integrata ambientale del 2013, modificata con modifica non sostanziale rilasciata dalla provincia a dicembre 2018, modifica non sostanziale che, dopo vedremo, si è concentrata appunto sui dettagli della copertura finale, in quanto sono state aggiunte una serie di migliorie tecniche a quanto prevedeva il pacchetto di copertura autorizzato precedentemente, in particolare una su tutte il fatto di estendere su tutta la superficie della discarica una guaina in polietilene ad alta densità e quindi aumentando le caratteristiche relative all'isolamento dei rifiuti dal mondo esterno, perché tutta la copertura della discarica e gli obiettivi della copertura sono quelli di isolare appunto i rifiuti dal mondo esterno in modo da impedire le infiltrazioni di acque meteoriche e quindi la produzione di percolato e impedire la diffusione di gas in atmosfera. La discarica, ne parleremo anche, adiacente ad una cava denominata poi Attica Montequerce, che ha un suo piano di escavazione che è stato prorogato, oggi non è più fino al 2019, ma è prorogato fino al 2020. La discarica ancora oggi, pur essendo terminato con fermento dei rifiuti, è ancora certificata, cioè ancora adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme internazionali dell'ISO 14001, dalla fine degli anni 90 che la discarica è certificata secondo queste norme, e da una decina d'anni ha anche ottenuto il riconoscimento del certificato EMAS, che è un ulteriore riconoscimento, è un sistema di gestione ambientale ancora più incentrato sulla, soprattutto sulla condivisione dei dati ambientali e della gestione ambientale integrata dell'impianto. La discarica ha ancora oggi un sistema di cogenerazione, produce energia elettrica sfruttando il biogas prodotto dalla degradazione dei rifiuti, e quindi c'è ancora installato un motore da potenza 1000 kW che appunto produce energia elettrica sfruttando il metano contenuto all'interno del biogas, e nel caso in cui il motore sia fermo in manutenzione esistono comunque un sistema di 4 torce di combustione che garantiscono il costante trattamento del gas e la costante combustione del biogas prodotto. Allora, questi volevamo dare alcuni graficamente, vedere un po' l'andamento dei due principali elementi che caratterizzano i prodotti di una discarica, che sono il percolato e il biogas. Questo grafico per noi è molto, molto interessante, perché in rosso sono riportate le precipitazioni che sono monitorate all'interno, cioè la discarica è dotata di una centralina meteo dove vengono rilevate le precipitazioni atmosferiche, e si vede come in questi anni, negli ultimi tre anni, a fronte di un incremento delle precipitazioni osservate, vi è stata una diminuzione del percolato prodotto, perché la discarica è vero che non è ancora dotata del pacchetto di copertura finale, ma ha già un pacchetto di copertura definita provvisoria, realizzata comunque già con un sistema multistrato, con la parte sommitale coperta con dei teli nelle DPE, che già oggi comunque in questi anni di chiusura hanno già permesso di apprezzare un notevole miglioramento e riduzione in termini di produzione di percolato. Altro elemento è, abbiamo detto, la discarica produce percolato, la discarica produce biogas, il biogas che deriva dalla degradazione dei rifiuti, la componente biodegradabile dei rifiuti che ad opera di con processi di degradazione naturali, ad opera di batteri, decompongono queste matrici organiche presenti nei rifiuti in biogas, essenzialmente costituito da metano e anidride carbonica. Ovviamente è un processo che va a consumare materia prima, cioè materia biodegradabile presente nei rifiuti, e quindi è un processo che ovviamente vede il calo progressivo della produzione del biogas all'interno della discarica. Ora, una volta che la discarica ha terminato il suo ciclo di vita, il confermento dei rifiuti, ha raggiunto le volumetrie autorizzate dei 5 lotti autorizzati, occorre procedere con le opere di copertura superficiale finale. Abbiamo detto che l'ultimazione dei conferimenti è avvenuta a febbraio 2015, si è continuato a monitorare fino ad oggi si continua a fare, la morfologia della discarica, cioè il profilo dei lotti e dei rifiuti abbancati, per osservare lo stato degli assestamenti naturali che avvengono sulla superficie della discarica. Nel periodo dalla chiusura al 2018 si è potuto osservare una netta riduzione degli assestamenti, e quindi si è ritenuto opportuno iniziare a procedere con le opere della copertura superficiale finale. A cosa serve la copertura superficiale finale? Come dicevamo prima, serve ad isolare il mondo esterno dai rifiuti, serve ad isolare i rifiuti dal mondo esterno. Questo è quello che prevede il decreto legislativo 36 del 2003, che ha recepito una direttiva europea del 1999, che ha stravolto il mondo delle discariche, portando grandi innovazioni tecniche, imponendo che la costruzione, non solo la gestione delle discariche, dovessero seguire precisi criteri costruttivi e gestionali finalizzati all'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, a minimizzare le infiltrazioni d'acqua. Meno acqua entra in discarica, meno percolato si produce, e a far sì che tutte queste opere di copertura e di isolamento rendessero minime le operazioni di manutenzione e i fenomeni di erosione. Vedremo dopo che la copertura richiede una normativa che deve essere fatta realizzando una successione di 5 strati. Partendo dal basso vi è uno strato di regolarizzazione che serve appunto a linearizzare e rendere una superficie lineare sulla superficie della discarica, appunto per compensare gli assestamenti che avvengono nel processo di degradazione dei rifiuti. Poi vi è uno strato di drenaggio dei gas fatto con un materiale permeabile che permetta la captazione omogenea del biogas prodotto dai rifiuti. Poi occorre uno strato di isolamento vero e proprio tra la discarica, l'interno e l'esterno del mondo dei rifiuti, che impedisca l'uscita del gas e l'infiltrazione di acque. Poi uno strato 2, che è uno strato di drenaggio delle acque meteoriche che insistono sulla discarica, e infine uno strato di 1 metro, che sarebbe lo strato che dovrebbe costituire il ripristino finale paesaggistico della discarica. Questo è quello che abbiamo detto prima. Quindi abbiamo ragionato su nel momento di attesa degli assestamenti, abbiamo detto che non sono immediati, sulla discarica di Poiatica sono stati comunque essenzialmente conclusi nell'arco dei 4 anni che hanno preceduto l'inizio dei lavori. È stato realizzato un pacchetto di copertura, come da autorizzazione appunto del 2013, costituito essenzialmente da uno strato di regolarizzazione, uno strato di drenaggio dei gas e una copertura di impermeabilizzazione costituita da LDPE, cioè polietilene a bassa densità, low density polietilene. Quindi il contesto dove si trova oggi l'area presso la quale andremo ad intervenire con il sistema di copertura: si vede la nostra discarica di Poiatica, la copertura interesserà una superficie di 85.000 metri quadri. In verde è rappresentato sempre invece la porzione di discarica già coperta in modo definitivo. Abbiamo riportato anche il profilo della cava adiacente di Poiatica Monte Querce, perché ne abbiamo parlato anche nel corso dei provvedimenti autorizzativi. È un elemento estremamente rilevante, importante, di enorme opportunità, quello di poter disporre di materiali utili per la copertura direttamente in sito, senza dover andare a reperire questi materiali fuori dal sito della discarica, producendo inevitabilmente impatti maggiori dovuti al traffico veicolare e ai trasporti dei diversi materiali. Allora, come dicevamo, noi abbiamo a fine del 2012 è stata rilasciata dalla provincia di Reggio Emilia una modifica dell'autorizzazione integrata che appunto riportava una serie di miglioramenti e adeguamenti tecnici al pacchetto di copertura precedentemente autorizzato. Quindi questa modifica rilasciata dalla provincia di Reggio Emilia parte dalla considerazione che appunto si parte da un sistema che già oggi su tutta la superficie della discarica vede una copertura provvisoria fatta con relativa ai sistemi di regolarizzazione, allo strato di drenaggio del gas, un sistema di copertura provvisoria fatta con teli in polietilene a bassa densità che, pur non costituendo il nostro obiettivo della copertura finale, abbiamo visto hanno dato in questo periodo di transizione già ottimi risultati in termini di copertura, di limitazione della produzione di percolato, e da qui siamo partiti per realizzare i successivi strati superiori suddividendo l'area della discarica in tre tipologie essenzialmente legate alla pendenza delle superfici autorizzate. A fine 2012 è stato rilasciato a fine 2018 è stata rilasciata la modifica dell'autorizzazione che appunto apportava queste modifiche al pacchetto di copertura finale. A fine 2018 era già stata fatta una prima presentazione del progetto, e queste cose che stiamo vedendo sono sostanzialmente un riepilogo di quanto è stato visto quasi un anno fa. A questo punto l'autorizzazione è entrata in vigore, è stato redatto il progetto definitivo, è stata fatta una gara d'appalto di un importo di quasi 4 milioni di euro per la realizzazione di queste opere. È stata una gara abbastanza complessa, ovviamente. La gara si è conclusa con esito positivo, sono stati consegnati i lavori alla data del 30 di settembre, e quindi i lavori sono stati consegnati, sono partiti ovviamente in un periodo stagionalmente non ideale, perché il grosso dei lavori si concentra in attività di movimento terra e copertura di vari strati di materiali drenanti, teli che devono essere saldati, dopo vedremo, terreni eccetera, tutte attività che presuppongono condizioni meteoclimatiche favorevoli, per cui l'operatività dei lavori è previsto, l'inizio dell'operatività dei lavori è previsto di fatto in primavera del 2020. Tornando al progetto, mi preme sottolineare anche un altro aspetto di questo progetto, che così come richiesto dagli enti durante le conferenze dei servizi e in fase di autorizzazione, il progetto prevede l'utilizzo esclusivo di materie prime e non di materie prime seconde, quindi la scelta tecnica è stata quella di non prendere materie con caratteristiche idonee ma che vengono da un ciclo di trattamento di rifiuti. La scelta è stata quella, e riportata in autorizzazione e sottolineata in ogni tipologia di pacchetto costruttivo, è stata quella di utilizzare esclusivamente materie prime. Altro elemento fondamentale che volevo sottolineare è anche il fatto che tutta questa attività, il fatto di avere già una copertura provvisoria e già una parziale realizzazione della copertura e i primi strati essenzialmente già predisposti sulla copertura della discarica, permetterà in tutta la fase gestionale del processo di copertura di non dover fare operazioni di scopertura di rifiuti, spostamento di rifiuti, ma mantenendo integra e semplicemente andando a integrare e migliorare questa tipologia di copertura provvisoria già effettuata, si potrà lavorare in condizioni ottimali senza avere mai i rifiuti all'aperto, e anche questo costituisce un elemento sicuramente di opportunità e mitigazione di possibili disagi. Abbiamo detto che abbiamo suddiviso la superficie della discarica in tre aree distinte, e in funzione delle lavorazioni già effettuate e in particolare delle pendenze sono state autorizzate tre tipologie di pacchetto: area centrale, area sommitale per chi è stato sulla discarica, e l'area in cima alla discarica, quella pianeggiante, dove verrà utilizzata una tipologia di pacchetto di copertura, l'area in scarpata verso sud, che è l'area che dà verso il Secchia, diciamo, con un pacchetto leggermente diverso, integrato tenendo conto delle pendenze, e l'area invece verso nord, quella che è la parte opposta, diciamo, al Secchia, leggermente diverso, appunto anche qui tenendo conto delle pendenze e della precedente realizzazione della copertura del pacchetto provvisorio di cui abbiamo parlato. Quindi io vi farei vedere rapidamente questi tre pacchetti come sono costruiti. Area suborizzontale, stiamo parlando dell'area pianeggiante, oltre, dicevamo, agli strati inferiori, quindi di regolarizzazione e di drenaggio del gas, è stato introdotto gli elementi in rosso. L'elemento 3 è l'elemento che è stato introdotto con la modifica non sostanziale del 2018, appunto, che prevede l'introduzione di un telo in HDPE, un telo in HDPE rispetto ad un telo in LDPE, quindi con caratteristiche di isolamento, di resistenza e di durata notevolmente superiore a quanto preventivamente previsto. Lo strato 2 è lo strato di drenaggio delle acque meteoriche, che è costituito dall'accoppiamento di un geocomposito drenante sopra il quale vengono posati una serie di materiali drenanti, sabbia, ghiaia, terreno, che abbiano caratteristiche di drenaggio richieste all'interno dell'autorizzazione. E poi l'ultimo metro di terra, che è il terreno vegetale, che costituisce lo strato paesaggistico di abbandono finale della discarica. Copertura della discarica lato sud, versante che dà verso il Secchia. Qui, oltre agli strati di regolarizzazione di drenaggio, era già presente uno strato 3 fatto da arginature sovrapposte in argilla. Ovviamente si vedono benissimo anche dalla strada le scarpate che costituiscono l'argine dei lotti 4 e 5 fino alla sommità di questa discarica. Quindi il primo lavoro sarà ovviamente quello di rimodellare nuovamente questi argini in argilla e sopra i quali verrà steso nuovamente questa guaina in polietilene ad alta densità, sopra la quale verrà posta una materiale geocomposito per il drenaggio delle acque, con l'introduzione, anche tenendo conto delle pendenze, di una geogriglia di sostegno che impedisca, che trattenga i materiali, il metro e mezzo di materiali che vengono posti sopra allo strato di impermeabilizzazione. Quindi rispetto allo strato pianeggiante viene prevista il fatto di introdurre questa geogriglia, che ha questa funzione semplicemente meccanica di permettere consolidare il pacchetto di copertura finale in una condizione di pendenza, ovviamente. Ultimo strato è lo strato posto nel lato nord, dove appunto abbiamo sempre una situazione così come evidenziata nel lato sud. Scusate. Lato nord cosa di diverso dal lato sud? Lato nord occorre anche incrementare lo strato di drenaggio dei gas, introducendo materiali drenanti e tubazioni per la raccolta del gas, in modo da realizzare dei tubi in HDPE per il drenaggio del gas con delle trincee orizzontali. Che era una soluzione che non era stata prevista nel lato sud, perché mentre il lato sud nasce nella storia di Poiatica, che abbiamo più o meno presente, nasce come assetto definitivo e così sarebbe dovuto rimanere, il lato nord ha avuto in alcuni momenti storici l'opportunità di costituire elemento di base per un eventuale ulteriore lotto. Così non è stato e quindi si prevede anche la necessità di integrare lo strato di drenaggio sopra il quale verrà posta sempre guaina in HDPE, geocomposito drenante, geogriglia per la tenuta meccanica dei terreni, strato di drenaggio delle acque e strato di copertura finale dell'ultimo metro. Io spero che sia abbastanza chiaro, più o meno queste cose erano già state anche insomma autorizzate, un percorso autorizzativo visto nelle conferenze di servizi eccetera, era stato anche già magari illustrato in altre sessioni anche meglio da chi l'ha illustrato da me, era venuto addirittura il progettista l'anno scorso a farlo vedere. L'elemento che abbiamo portato quest'anno è stato l'anno nel quale è stato concretizzato, diciamo, siamo arrivati all'affidamento dei lavori e alla posa della prima pietra. Essendo lavori fortemente influenzati dalle condizioni meteo, come dicevo, si inizierà probabilmente dalla primavera dell'anno prossimo, ma i presupposti sono stati tutti, le condizioni sono già tutte poste per il corretto inizio dei lavori e lo svolgimento dei lavori. Io mi fermerei qui se avete domande, ovviamente.
Io intanto la ringrazio, mi sembra che sia stata una posizione sufficientemente chiara. Se qualcuno ha delle domande possiamo, considerando che siamo in tanti, magari ragioniamo anche se ci sono altri che vogliono parlare. Grazie. Cristiano.
Allora,
Prima domanda, partendo quindi dalla fine, a chi sono stati affidati i lavori? E poi un ragionamento sui costi e sulle coperture finanziarie.
Sì, allora, la gara d'appalto è stata vinta da una società che si chiama Progetto Geoambiente, che è una società che ha già lavorato negli anni passati sulle discariche di Poiatica, nelle fasi di coltivazione, con le quali insomma c'è stata, adesso non ricordo, 4-5 anni fa, ha lavorato nella fase di coltivazione intorno al 2010, credo, comunque con le quali c'è stata un'esperienza estremamente positiva. C'erano diverse ditte, ovviamente l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa. Dal punto di vista della copertura finanziaria, allora, la fase, distinguiamo sempre tra la fase di gestione operativa e la fase di gestione post operativa. La fase di gestione operativa è terminata appunto nel 2015 e nei 20 anni di gestione AGA, che poi ENI e poi IREN hanno accantonato un fondo di accantonamento che era finalizzato alla copertura economica di tutti i costi della copertura finale e dei costi relativi alla gestione di discarica per i 30 anni successivi al momento in cui avviene la copertura finale. Quindi se nel 2021 si chiude la copertura superficiale finale, i soldi accantonati da IREN sono sufficienti per la realizzazione di queste opere, quindi abbiamo detto i quasi 4 milioni per la copertura finale, più tutta la gestione del percolato, la gestione del biogas, le manutenzioni, la gestione delle recinzioni, la gestione della sorveglianza, la gestione dei controlli ambientali, perché ovviamente anche durante la fase gestione post-operativa c'è un monitoraggio costante delle matrici ambientali presso la discarica, qualità dell'aria, acque sotterranee, acque superficiali, eccetera. Quindi tutte queste cose sono finanziate da un fondo accantonato da IREN, che non è una cosa stimata ovviamente, ma vengono redatte le perizie giurate quantificano quanti devono essere gli oneri per la gestione post-operativa e per la copertura finale delle discariche. Quindi al momento è IREN che copre tutto, insomma, da qui ai prossimi 30 anni.
Colò Cristiano, e quindi è già tutto accantonato, i fondi sono già tutti pronti, accantonati, o è stato chiesto qualche integrazione tipo ad Atesir o quant'altro?
No, adesso vengono redatte le perizie annualmente e il fondo è accantonato.
Quindi lei non si ricorda quanto ammonta al momento il fondo accantonato per la gestione post-operativa e per la copertura finale?
Dunque, non ho le perizie sotto mano, io ho un ordine di grandezza, siamo sui 13-14 milioni, credo. Sì, quello è l'ordine di grandezza. Non dimentichiamo poi che ci sono sempre anche le garanzie finanziarie, comunque, perché, esatto, uno dice non mi fido di IREN, comunque, sì, esatto, cioè, no, uno dice domani IREN scappa con i soldi, ci sono garanzie finanziarie, fiduciarie, sia per la gestione operativa che per la gestione post-operativa, per le quali l'ARPAE è il beneficiario. Sono fondi dei quali l'ARPAE potrebbe in qualsiasi momento disporre nel caso ce ne fosse la necessità, insomma.
Le faccio una domanda io. Alla fine dell'anno scorso, quando c'è stata la descrizione dei lavori di copertura, si era ipotizzato una ho un paio d'anni necessari per completare tutto quanto, se non ricordo male dal verbale. Quindi è ipotizzabile che nel 2022, se si parte nel 2020, il lavoro di copertura sia completato?
Allora, si è ipotizzato di consegnare i lavori il 30 giugno e quindi avere qualche mese di lavoro nel 2019 e poi di terminare entro il 31/12/2020. Ora, per motivi di esenzione dei lavori, abbiamo avuto un ritardo di 3 mesi. Questi 3 mesi noi speriamo di recuperarli, quindi di chiudere al 31/12/2020 così come era stato previsto. Ovviamente su un lavoro di questo tipo le condizioni meteo hanno un'incidenza temporale del 50% secondo me, quindi sarà da valutare nel corso del 2020.
Faccio un'altra domanda, come dire, un po' tendenziosa per certi versi. Sostanzialmente prima ci ha raccontato che comincerete a lavorare nella primavera del 2020, sostanzialmente, perché le condizioni meteo sono quelle che sono, stiamo andando verso una stagione che è quella che è. La domanda un po' tendenziosa è tecnicamente reversibile? Cioè io sto pensando a gennaio. Capiamoci, gennaio ci sono le elezioni regionali, con tutto quello che può voler dire un eventuale cambio di rotta, ecco, mettiamolo in questi termini. Tecnicamente sarebbe reversibile?
Reversibile in che senso?
Nel senso, la metto giù più dritta, non in questo senso. Se ci fosse un cambio di rotta politica, si potrebbe tecnicamente riportare rifiuti a Poiatiche?
Non ho più pallida idea. No, cioè, noi stiamo adesso siamo autorizzati per fare questo progetto, per chiudere la discarica e per chiudere i 5 lotti, e qui noi arriviamo e questo noi faremo, perché questi sono i lavori, sono già stati affidati, i lavori partiranno e non credo sia ipotizzabile che qualsiasi cosa succeda a livello politico possa cambiare questo scenario di copertura della discarica dei 5 lotti.
Era quello che volevo sentirmi dire, sostanzialmente.
Sì.
Luca Ghirelli, in primis volevo chiederle intanto se avete già acquistato tutti i materiali, ovvero il telo in HDPE, perché sono quantitativi considerevoli.
Credo che la ditta, appunto approfittando di questa sosta invernale, stia procedendo adesso con l'acquisto dei materiali.
È possibile avere eventualmente anche una scheda tecnica di questo telo in HDPE?
Allora, una scheda tecnica, diciamo che è stato fatto una procedura di gara dove venivano richieste specifiche tecniche sui materiali che dovessero avere certe caratteristiche di impermeabilità, durata, resistenza meccanica, eccetera. Questi teli, la posa di questi teli saranno tutti collaudati da un collaudatore ovviamente esterno che redigerà alla fine dell'opera un collaudo, per cui non è che ci siano dei materiali segreti che dovranno essere utilizzati, sarà tutto trasparente, insomma, come utilizzo di materiali. Questi collaudo ovviamente alla fine dei lavori viene depositato agli enti competenti che poi devono certificare la chiusura definitiva dell'impianto, quindi sarà un percorso seguito dall'inizio alla fine dalla direzione dei lavori che farà le sue prove, al collaudatore che attesterà, agli enti che faranno le loro verifiche in corso d'opera e alla fine sull'utilizzo anche dei materiali.
Colò Cristiano. E immagino, vista l'entità dei lavori, che allora se la Geoambiente si è aggiudicata i lavori ci saranno dei subappalti. Chiedo se è possibile.
Può essere, sono previsti, sono previsti, sono in corso valutazioni su questa cosa, sì.
Chiedo sì, se è possibile rimanere sempre aggiornati sia come Commissione che come Comune di Carpineti su sui nomi di queste aziende che interverranno?
Ci mancherebbe, non c'è nessun segreto sulle ditte che lavorano sugli impianti.
Bene, grazie.
Lugari, io chiedevo, lei prima ha detto che la zona 3 o 1, mi ricordo, quella lato nord, che dovrebbe subire un adeguamento, se non ho capito male, dell'impianto di captazione del biogas, cioè dovrà essere adeguato l'impianto di dell'ultimo lotto, del quinto lotto, non ho capito quel punto.
Dovrà essere realizzato questa cosa di strato di regolarizzazione, che non era stato realizzato in modo completo come negli altri strati, perché come dicevo il versante nord aveva a tratti sperato lui come versante di avere un destino diverso a volte, ma quindi occorre questo strato drenante, che è lo strato 3, occorre potenziarlo, diciamo, facendo questi strati, queste trincee drenanti con ghiaie e tubi in HDPE, ma è semplicemente per un potenziamento tecnico, per aumentare, incrementare l'aspirazione dei gas.
Grazie.
Qualcun altro ha delle domande da fare? Sindaco? Direi che vi ringraziamo. Non mi dispiacerebbe, qui parlo a titolo personale, che incontri come questo li facessimo anche periodicamente nel momento in cui partiranno i lavori, per capire come procedono, come sta andando, insomma, per avere un aggiornamento periodico dello stato di copertura. Ecco. Per il resto vi ringrazio, grazie dell'esposizione, grazie delle risposte. Ci rivediamo prossimamente. Insomma.
Certo, grazie.
Dottor Giuberti, ingegner Nero, grazie per la vostra visita. Ci aggiorneremo nel corso del lavoro. Durante i salti.
Esatto. No, possiamo dire che funziona anche se non vedere come in corso sulle scarpe nei prossimi mesi. Ci siamo, sono sicurezza.
L'ordine del giorno che è diventato il secondo, che è la designazione del vicepresidente della commissione, come d'articolo di regolamento, spetta alla maggioranza.
Ma noi faremo un
Hai una domanda? Sì, ok.
Chi è la domanda?
Cristiano, colò. Arrivederci.
Colò Cristiano. Allora, non ho ritenuto opportuno fare la domanda ai signori di IREN, perché magari erano qui per altri motivi. Io ho visto che alle domande sulle coperture finanziarie, sì, mi sono sembrati, cioè, magari non preparati, in quanto era un altro l'argomento. Però ci è capitato tra le mani, girando su internet eccetera, il verbale di un consiglio d'ambito del 24 maggio 2019, dove IREN chiede una rivalutazione del fondo post mortem per poiatica, oltre a una certa cifra per ammortamenti non completati sul quinto lotto di poiatica. Allora, l'ho visto oggi, per cui non ho avuto tempo di esaminarlo fino in fondo, per cui magari ve lo lascio e magari l'Enrica, che se ne intende di queste cose qui, dopo ci può dare semmai anche la sua opinione, quanto è abbastanza tecnico e parla di cifre, di anticipazioni finanziarie, coperture eccetera. Però mi ha fatto un po' pensare il fatto, allora, primo, della richiesta per ammortamenti non completati sul quinto lotto a fronte di un non ben precisato non conferimento completo, quindi non a un, a un conferimento completo del quinto lotto, cosa che non mi risulta. Mi risultava che il quinto lotto è stato chiuso perché siamo arrivati al termine dei conferimenti previsti, poi magari, che magari non lo sappiamo, ne erano stati previsti degli altri sempre legati al quinto lotto e io non ne sono, cioè non lo sapevo, quindi chiedevo solo di valutare queste situazioni. La seconda è il fatto che ad oggi, E questa allora la rivalutazione è stata approvata, quindi gli hanno dato 2.260.000 euro come rivalutazione, come ammortamento non completato. La rivalutazione invece è in fase di valutazione, chiedono 2.260.000 euro. Anche questo non mi è tanto chiaro. Per come l'ho letta io, dice nel bilancio del gestore al 31/12/2016 il fondo è iscritto per un ammontare di 11.319.000 euro e dice che da dichiarazione giurata, quindi perizia giurata effettuata dall'ingegner Teneggi, realizzata sul costo da supportare in ordine ai costi di gestione post-operativa della discarica ipoiatica, sarebbero necessari 14.374.000 euro. Ma la mia domanda quando ho chiesto se i fondi c'erano tutti, perché pensavo almeno che IREN li avesse accantonati già per intero questi fondi. Adesso mi sembra di capire, ripeto, potrei sbagliare perché l'ho letta velocemente durante l'ora di pranzo, quindi guardiamoci, poi magari ne torniamo a parlare in questa sede.
Sì, Tiziano, ci sono due aspetti per quello che vado a memoria, se no vado anche a prendere gli appunti in un'ampia documentazione che sarà alta così, che sono questi. Allora, uno è l'aspetto amministrativo di cui noi ci occupiamo, ci interessiamo, che è il discorso delle fideiussioni. E lì l'ultimo esame che avevamo fatto assieme anche al segretario, eravamo ampiamente coperti per quanto riguarda le previsioni di spesa del recupero, ripristino e copertura della discarica di Poiatica del quinto, quarto lotto, quello che c'era da fare, insomma. E ma che vada, qua abbiamo un esperto di escursioni, di fideiussioni, che abbiamo già escursi quasi due su opere non completate di imprese che dovevano fare dei marciapiedi o dei finire delle urbanizzazioni, quindi su questo ad oggi mi sento abbastanza tranquillo. Secondo aspetto, quello dell'accantonamento, io in una società quotata in borsa, un SPA, è sottoposta a diversi controlli, tra cui la Consob, e mi auguro che il Consiglio di Amministrazione e la Consob stessa abbia attenzione su questo, quindi mi sentirei abbastanza tranquillo, dico abbastanza perché qua sulle cose economiche non c'è da stare tranquillo su tutto, insomma. Questo è un aspetto. Terzo aspetto invece molto importante, ma i miei amministratori lo sapevano, è che la chiusura anticipata della discarica è costata agli utenti di quella discarica, cioè al bacino di conferenti di quella discarica, 2.600.000. Allora qua è inutile discutere, questo è il costo dell'anticipazione della discarica, perché IREN ha dimostrato con delle perizie giurate che aveva fatto delle opere da ammortizzare, che sappiamo tutti quali sono, di cui ho parlato ampiamente, ma oggi che è il buco, volevo risparmiarvelo, e quindi ce le ha messe in pancia, ce le ha messe in carico a noi utenti del servizio, o meglio all'Atersi ce le girerà in carico a noi. Teniamo presente che a IREN sempre gli utenti del cittadini, poi di Reggio, dei 30 comuni mi sembra che siano, se dopo li contiamo, IREN ha ancora da incassare da loro 1.500.000, oltre i 2.600.000, più altre cifre che sono state accantonate, prevedendo e sperando che l'appalto per la nuova gestione dei servizi rifiuti e anche idrici permettesse uno sconto tale da coprire questa cifra che ha in pancia IREN. Però ancora l'appalto non è stato fatto e quindi temo che incomincino a staccare delle bollette da pagare. In altri termini, è probabile che l'aumento dei rifiuti sia del 9% per quanto riguarda il 2020, ma non perché c'è stato un costo puntuale tra il 2019 e il 2020 del 9%, ma c'è anche il recupero dei 2.600.000. Comunque magari vado a prendere la roba di là per non dire delle cifre, ma siamo su questo ordine qua. No, no, ma solo per dare un ordine di grandezza, siccome si fa un po' squadra, io ero anche, diciamo, il portavoce della montagna, ovviamente, in queste partite qua, e siamo in una votazione azzardate ad astenerci, non a votare contro. Abbiamo pensato di votare contro, ma poi alla fine sarebbe stato troppo impattante la rottura, mi ha detto vabbè, ci asteniamo. Io ho fatto la dichiarazione di voto, c'è stata una stigmatizzazione che è durata un anno, insomma, questa è la faccenda. Abbiamo capito che anche se la montagna vota contro, siccome noi valiamo 0, e Reggio vota a favore, è finita, insomma. Quindi tanto vale non farsi prendere istrina, scusate il termine, e dire non sono d'accordo o non vengo o esco, insomma, cambia poco.
Sì, sono d'accordo sul discorso degli ammortamenti non completati, per cui va bene. E sul fatto della rivalutazione del fondo post mortem, non so, mi lascio un po' perplesso, perché se erano previsti 5 lotti e sono stati accantonati, ed era prevista quindi di dover coprire a fine di tutto, perché è previsto in AIA, mi sarei aspettato che gli accantonamenti fossero arrivati alla fine del quinto lotto sufficienti per coprire fino alla fine del quinto lotto. Adesso mancano 4 milioni e li chiedono a adattesi.
Questo lo devo approfondire, non lo vedo adesso, forse anch'io per la prima volta, ma probabilmente c'è in giro. Potrebbe essere, ma è una presunzione, quindi mi riservo di vederlo, che
in fase di valutazione, almeno questo era poi.
Siccome, diciamo, quando è stata presentata l'AIA, che è l'autorizzazione integrata ambientale, per fare il quinto lotto, eravamo, penso, nel 2012, dove le tecniche di capping erano quelle conosciute nel 2012. 2012. E mentre invece oggi siamo nel 2018, perlomeno quando hanno guardato le ultime tecniche, le best practice, come dicono, cioè le migliori pratiche in quel momento erano diverse, quindi come vi ho spiegato prima hanno sostituito i film con diciamo del materiale molto più denso, e tutta una struttura diversa. Vado per presunzione che i maggior costi possano essere legati a questo, ossia uno ha accantonato la cifra per comprare, che ne so, una Fiat, e poi dopo dice no, non va più bene la Fiat, vogliamo una cosa un po' più bella, prendiamo una Maserati, adesso non so se regge l'esempio, e quindi costa di più. Ma vado per presunzione, mi riservo di conoscendo questi fattori, che conoscete poi anche voi, perché sono stati spiegati benissimo che c'era l'altra volta, questa variazione che noi abbiamo apprezzato, perché dà una maggiore garanzia per l'ambiente.
Che resta il fatto che 4 milioni su 14 non sono proprio un dettaglio, ecco, insomma, un'integrazione abbastanza.
Ma il fatto comprendono anche i due, però, che dicevo prima, il mancato ammortamento.
Esatto. Ah, comprendono anche il mancato ammortamento. Ah, ok. No. Sì, no, perché 2 su 14 è un discorso.
Sì, questo lo garantisco che sono.
Ghirelli, no, ci tengo a precisare che non sono d'accordo sul fatto che quella parte di costi maggiori sono dovuti al cambio di materiale. Il materiale iniziale era l'LDPE, che ha un peso di 200 grammi a metro quadrato. Adesso viene utilizzato l'HDP che ha un peso circa di 1,5 kg a metro quadrato, uno spessore di 1,5. C'è una differenza economica, ma non così elevata da giustificare questi costi, ecco.
Ripeto, era una presunzione perché non so cosa sia cambiato. Non è cambiato solo questo telo, ma probabilmente anche il modo di poso meno. Riserviamoci tutti di fare un approfondimento.
Grazie.
Facciamo una verifica e andiamo a vedere cosa succede, insomma. Possiamo passare a quello che era il primo, sì, a quello che era il primo punto all'ordine del giorno. Lo mettiamo in approvazione per alzata di mano, quindi facciamo molto semplicemente: chi è favorevole, contrari, astenuti. Quindi direi che la designazione del vicepresidente Massimo Santillo.
Non lo sapevo, adesso.
Gli avete fatto questa sorpresa, insomma. Prima commissione, cominciamo con una sorpresa. Bene, direi che possiamo chiudere qua. Ringrazio tutti, tenevo anche a ringraziare per l'iter che ha portato alla realizzazione di questa commissione, che è stato un lavoro decisamente collettivo tra la maggioranza, noi della minoranza, il comitato e anche il segretario che non c'è ma comunque ci ha messo la sua, e la mia personale soddisfazione per essere riusciti finalmente a mettere insieme una commissione che vada oltre anche la discarica di Poietica. Grazie a tutti.